From the Conference Center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro dei Pali di Bountiful e Farmington. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla seconda sessione della 179esima conferenza generale d'ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro dei rioni dei Pali di Bountiful e di Farmington, nello Utah, sotto la direzione di Michael Huff con Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Let Zion Inner Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Carlo Chase Amado, dei 70.
Nostro amato Padre nei Cieli, chiniamo il capo davanti a Te per ringraziarti delle molte benedizioni che ci dai per il glorioso piano di felicità e specialmente per il nostro Salvatore Redentore Gesù Cristo, Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo tramite il profeta Joseph Smith e per le chiavi del sacerdozio che ci permettono di celebrare le ordinanze che ci permetteranno di tornare a vivere con te eternamente. Ti ringraziamo per il nostro amato profeta Thomas Monson, i suoi consiglieri, il quorum dei 12, i 70 e tutti coloro che lavorano con loro. Ti chiediamo di benedire coloro che questa sera sono chiamati a insegnarci le tue dottrine. Ti preghiamo affinché tu voglia aiutarci ad imparare, a mettere in pratica nella vita ciò che impareremo in questa sessione. E te lo chiediamo nel nome del tuo beneamato figliolo, nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha cantato "Know this, that every soul is free". Il presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliari della Chiesa per il sostegno. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare gli anziani Dallin A. Chokes e Robert E. Hales del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo l'intervento dell'anziano Hales, ci parlerà l'anziano Jorge F. Zeballos, membro dei 70. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Harry Bennion Haring come primo consigliere della prima presidenza e Didier Friedrich-Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Ken Parker come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti membri del Quorum: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Benar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, ma lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare anche gli anziani Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson e Dennis B. Nochwander quali membri del primo quorum dei 70 e nominarli autorità generali emerite. Si propone anche il rilascio degli anziani Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parnon, Douglas Shumlin e Robert S. Wood come membri del quorum del secondo quorum dei 70. Quelli che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di sostenere le autorità generali 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni esiliare come attualmente costituite. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Il presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno del centro delle conferenze è stato unanime. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano Oaks.
Ho sentito di dovervi parlare dell'amore di Dio e dei suoi comandamenti. Il mio messaggio è che l'amore universale e perfetto di Dio è manifesto in tutte le benedizioni del suo piano evangelico, incluso il fatto che le sue benedizioni più grandi sono riservate per coloro che obbediscono alle sue leggi. Si tratta di principi eterni che dovrebbero guidare i genitori nell'amare e nell'educare i figli. Voglio iniziare con quattro esempi familiari che illustrano la confusione terrena tra l'amore e la legge. Un giovane adulto che convive con un'altra persona dice ai genitori in pena: «Se mi amaste, accettereste me e la persona con cui convivo così come accettate gli altri figli sposati». Un giovane reagisce alle imposizioni e alle pressioni dei genitori dicendo: «Se mi amaste non mi obblighereste». In questi esempi, una persona che viola un comandamento asserisce che l'amore dei genitori dovrebbe sovrascrivere i comandamenti della legge divina e gli insegnamenti dei genitori. I prossimi due esempi mostrano la confusione terrena sugli effetti dell'amore di Dio. Una persona rifiuta la dottrina che una coppia deve essere sposata per l'eternità per poter godere dei rapporti familiari nella vita a venire, dicendo: «Se Dio ci amasse davvero, credo che non separerebbe in questo modo un marito e una moglie». Un'altra persona dice che la sua fede è stata distrutta dalla sofferenza che Dio lascia che sia inflitta a una persona o a un popolo, concludendo: «Se ci fosse un Dio che ci ama, non permetterebbe che tali cose accadessero».
Queste persone sconfessano leggi eterne perché sono contrarie al loro concetto degli effetti dell'amore di Dio. Le persone che assumono questa posizione non comprendono la natura dell'amore di Dio, né lo scopo delle sue leggi e dei suoi comandamenti. L'amore di Dio non soppianta le sue leggi e i suoi comandamenti, e l'effetto delle leggi e dei comandamenti di Dio non diminuisce lo scopo e l'effetto del suo amore. Lo stesso dovrebbe potersi dire dell'amore e delle regole dei genitori. Consideriamo prima di tutto l'amore di Dio, che Presidente Uchtdorf ha definito molto bene questa mattina. Chiedeva all'Apostolo Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non la tribolazione, non la persecuzione, non il pericolo né la spada, poiché io sono persuaso, concludeva poi, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio. Non c'è prova più grande del potere infinito e della perfezione dell'amore di Dio di quanto dichiarato dall'Apostolo Giovanni, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Un altro apostolo scrisse che Dio non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi. Pensate a quanto deve aver sofferto il nostro Padre nei cieli nel mandare suo figlio a sopportare una sofferenza incomprensibile per i nostri peccati. Questa è la prova più grande del suo amore per ciascuno di noi. L'amore di Dio per i suoi figli è una realtà eterna. Ma perché ci ama così tanto? E perché noi desideriamo questo amore? La risposta si trova nel rapporto tra l'amore di Dio e le sue leggi. Alcuni sembrano apprezzare l'amore di Dio a motivo della loro speranza che il suo amore sia così grande e così incondizionato che li dispenserà misericordiosamente dall'obbedire alle sue leggi. Al contrario, coloro che comprendono il piano di Dio per i suoi figli sanno che le leggi di Dio sono immutabili. E questa realtà è un'altra grande prova del suo amore per i suoi figli. La misericordia non può derubare la giustizia, e otterranno misericordia coloro che hanno rispettato l'alleanza e hanno osservato il comandamento. Leggiamo di continuo nella Bibbia, nelle scritture moderne, della collera di Dio contro i malvagi e di come egli agisca in preda all'ira contro coloro che violano le sue leggi. In che modo l'ira e la collera sono una prova del suo amore? Joseph Smith insegnò che Dio ritenne giusto istituire leggi per cui gli spiriti che avrebbe mandato sulla terra potessero avere il privilegio di progredire come lui. L'amore di Dio è così perfetto che egli amorevolmente ci richiede di obbedire ai suoi comandamenti, perché sa che solo tramite l'obbedienza alle sue leggi possiamo diventare perfetti come è Lui. Per questo motivo, la collera di Dio e la sua ira non sono in contraddizione con il suo amore, ma una prova del suo amore. Ogni genitore sa che si può amare un figlio completamente in maniera assoluta, pur essendo arrabbiati e delusi per un suo comportamento autodistruttivo. L'amore di Dio è così universale che il suo piano perfetto elargisce molti doni a tutti i suoi figli, anche a coloro che disobbediscono alle sue leggi. La vita terrena è uno di questi doni, elargito a tutti coloro che se ne resero degni nella guerra dei cieli. Un altro dono incondizionato è la resurrezione universale, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ci sono molti altri doni terreni che non sono legati alla nostra obbedienza a una legge. Come insegnò Gesù, egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se solo dessimo ascolto, potremmo conoscere e sentire l'amore di Dio, anche quando disobbediamo. Una donna, tornata da poco in chiesa, durante una riunione sacramentale, ha fatto questa descrizione. È sempre stato con me, anche quando lo rigettavo. Mi ha sempre guidato e confortato con le sue tenere misericordie ovunque attorno a me. Ma io ero troppo arrabbiata per vedere e accettare cose e sentimenti come quelli. Chiaramente, le benedizioni più grandi di Dio dipendono dall'obbedienza alle sue leggi e ai suoi comandamenti. L'insegnamento chiave si trova nella rivelazione moderna. Vi è una legge, irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Questo grande principio ci aiuta a capire il perché di molte cose, come l'equilibrio tra la giustizia e la misericordia, garantito dall'espiazione. Spiega anche perché Dio non impedisce ai suoi figli l'esercizio del libero arbitrio. Il libero arbitrio, la nostra capacità di scegliere, è fondamentale nel piano del Vangelo che ci porta sulla terra. Dio non interviene per impedire le conseguenze di alcune scelte personali, per proteggere il benessere di altre persone. Anche quando ammazziamo, facciamo del male o schiacciamo qualcuno, perché questo distruggerebbe il suo piano per il nostro progresso eterno. Egli ci benedirà per permetterci di sopportare le conseguenze delle scelte degli altri, ma non impedirà che le facciano. Se una persona comprende gli insegnamenti di Gesù, allora non può pensare ragionevolmente che il nostro amorevole Padre Celeste o il suo Figlio Divino considerino il loro amore superiore ai loro comandamenti. Considerate questi esempi. Quando Gesù iniziò il suo ministero, il suo primo messaggio fu sul pentimento. Quando mostrò misericordia amorevole, non condannando la donna colta in adulterio, egli tuttavia le disse: «Va e non peccar più». Gesù insegnò: «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». L'effetto dei comandamenti e delle leggi di Dio non muta per venire incontro al comportamento e ai desideri degli uomini. Se qualcuno pensa che l'amore di Dio o dei genitori per un individuo conceda alla persona amata la libertà di disobbedire alla legge, allora non ha capito né l'amore né la legge. Il Signore ha dichiarato: «Ciò che infrange la legge non vi aderisce, ma cerca di diventare la legge di se stesso e vuole stare nel peccato e resta interamente nel peccato, non può essere santificato dalla legge, né dalla misericordia, dalla giustizia o dal giudizio. Perciò devono rimanere ancora impuri». Nelle rivelazioni moderne leggiamo: «A tutti i regni è data una legge». Per esempio, colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. E colui che non può attenersi alla legge di un regno terrestre non può sopportare una gloria terrestre. E colui che non può attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. In altre parole, il regno di gloria al quale ci assegnerà il giudizio finale non sarà determinato dall'amore, ma dalla legge che Dio ha invocato nel suo piano per farci qualificare per la vita eterna, il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Nell'educare i figli e nell'interagire con loro, i genitori hanno molte opportunità di applicare questi principi. Un'opportunità simile riguarda i doni che i genitori elargiscono ai figli. Proprio come Dio ha elargito alcuni doni su tutti i suoi figli mortali senza richiedere l'obbedienza alle sue leggi, i genitori devono fornire molti benefici, come vitto e alloggio, anche se i figli non rispettano appieno le richieste dei genitori. Ma, sull'esempio di un Padre Celeste saggio e amorevole, il quale ha dato leggi e comandamenti per il beneficio dei suoi figli, genitori saggi vincolano alcuni dei loro doni all'obbedienza. Se i genitori hanno un figlio traviato, come può essere un adolescente dedito all'uso di alcol e droghe, si trovano di fronte a una domanda seria. L'amore dei genitori richiede che venga consentito nella casa l'uso o la presenza di queste sostanze, o i dettami delle leggi civili, la serietà del comportamento o la salvaguardia degli altri figli richiedono che ciò sia proibito? Ecco ora una domanda ancora più seria. Se un adulto convive, la gravità dell'avere rapporti sessuali al di fuori del vincolo del matrimonio richiede che questo figlio senta il peso totale il peso della totale disapprovazione familiare al punto da essere escluso da qualsiasi contatto? O l'amore dei genitori richiede che la convivenza venga totalmente ignorata? Ho visto entrambi gli estremi e credo che entrambi siano inappropriati. Qual è la risposta giusta per un genitore? Si tratta di una questione di saggezza da parte dei genitori, che devono lasciarsi guidare dall'ispirazione del Signore. Non c'è altra azione che i genitori compiono che richieda maggiore guida celeste o che abbia più probabilità di riceverla delle decisioni dei genitori nel crescere i figli e nel dirigere la propria famiglia. Questa è un'opera eterna. Quando i genitori si trovano davanti a questi problemi, dovrebbero ricordare che il Signore gli insegnò di lasciare le 99 pecore e di andare nel deserto a cercare quella smarrita. Il presidente Monson ci ha chiamato a raccolta per una crociata d'amore per salvare i nostri fratelli e sorelle che vagano nel deserto dell'apatia e dell'ignoranza. Questi insegnamenti richiedono un interesse amorevole costante, che certamente richiede rapporti amorevoli costanti. I genitori devono anche ricordare l'insegnamento del Signore, spesso ripetuto, che il Signore corregge colui che gli ama. A una conferenza generale, nel suo discorso «Insegnaci la tolleranza e l'amore», l'anziano Nelson ha insegnato che il vero amore per il peccatore può obbligarci ad affrontarlo coraggiosamente, ma non all'acquiescenza. Il vero amore non avalla un comportamento distruttivo. Qualunque sia la risposta giusta tra il potere dell'amore e la forza della legge, disobbedire ai comandamenti ha sicuramente un effetto sui rapporti sentimentali di una famiglia. Gesù insegnò: pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliolo e il figliolo contro il padre, la madre contro la figliola e la figliola contro la madre. Questo insegnamento profondo ci ricorda che quando i membri di una famiglia non sono uniti nello sforzo di osservare i comandamenti di Dio, c'è divisione. Noi facciamo tutto ciò che possiamo per evitare di danneggiare le relazioni familiari, ma a volte accade nonostante tutto. Nel mezzo di queste situazioni difficili, dobbiamo sopportare la realtà che quando delle persone amate si perdono, questo riduce la nostra felicità, ma non dovrebbe ridurre il nostro amore reciproco o i nostri sforzi pazienti per essere uniti nella comprensione dell'amore di Dio e delle leggi di Dio. Rendo testimonianza della veridicità di queste cose, che fanno parte del piano di salvezza e della dottrina di Cristo. Rendo testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters.
Miei fratelli e sorelle, esprimo gratitudine per le testimonianze di Dio, il nostro Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo, date dai profeti viventi nel corso di questa conferenza. Come profetizzato, viviamo in un momento in cui l'oscurità del laicismo si addensa attorno a noi. La fede in Dio viene messa in discussione ovunque ed anche attaccata in nome di ideali politici, sociali e addirittura religiosi. L'ateismo, ovvero la dottrina secondo la quale Dio non esiste, si sta spargendo rapidamente per il mondo. Anche in una simile situazione, come membri della Chiesa di Gesù Cristo, dichiariamo che noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, ed in suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Alcuni si interrogano sul perché sia così importante credere in Dio, perché il Salvatore disse: e questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e conoscano e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Senza Dio la vita finirebbe nella tomba e le nostre esperienze terrene non avrebbero scopo. La crescita ed il progresso sarebbero temporanei, i risultati raggiunti senza valore e le difficoltà senza senso. Non esisterebbe il bene ed il male e non ci sarebbe alcun dovere di curarsi gli uni degli altri in quanto figli di Dio. Veramente senza Dio non ci sarebbe una vita terrena né una vita eterna. Se voi o qualcuno che amate state cercando uno scopo nella vita o una convinzione più profonda della presenza di Dio nella vostra vita, vi offro come amico la mia e come apostolo la mia testimonianza che egli vive. Alcuni forse si chiedono come fare a saperlo personalmente. Sappiamo che egli vive, perché crediamo alle testimonianze dei suoi profeti antichi e viventi, e abbiamo sentito lo Spirito di Dio confermarci che le testimonianze di questi profeti sono vere. Dalle loro testimonianze, registrate nelle Sacre Scritture, sappiamo che Dio creò l'uomo, maschio e femmina, e li creò secondo la sua immagine e a sua somiglianza. Alcuni possono sorprendersi di apprendere che assomigliamo ad un Dio. Un noto studioso di religione ha addirittura insegnato che immaginarsi un Dio nella forma di un uomo è come crearsi una scultura o immagine ed è idolatro e blasfemo. Ma fu lo stesso Dio a dire: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. La parola nostra, utilizzata due volte in questo versetto, ci insegna anche il rapporto esistente tra Dio Padre e il Figlio. Dio ci ha insegnato anche: mediante il mio unigenito Figlio ho creato queste cose. Il Padre ed il Figlio sono individui separati e distinti, proprio come le sono sempre un padre ed un figlio. Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui il nome di Dio in ebraico, Elohim, non è singolare ma è plurale. Dal Nuovo Testamento sappiamo che il Padre Celeste e il suo Figlio Gesù Cristo hanno un corpo fisico. Essi si trovano in un luogo alla volta. Come riporta l'Apostolo Stefano nel Nuovo Testamento, ecco, io vedo i cieli aperti ed il figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Sappiamo anche che il Padre ed il Figlio hanno delle voci, così come riportato in Genesi e nel libro di Mosè. Adamo ed Eva udirono la voce dell'Eterno e Dio mentre camminavano nel giardino sul far della sera. Sappiamo che il Padre ed il Figlio hanno un volto, che stanno in piedi e che conversano. Il profeta Enoch dichiarò: «Vidi il Signore, ed egli stette dinanzi al mio volto e conversò con me, sì, come un uomo conversa con l'altro». Sappiamo che il Padre e il Figlio hanno un corpo, la cui forma e le cui parti sono come le nostre. Nel libro di Eter, nel libro di Mormon, leggiamo: «Ed il velo fu tolto dagli occhi del fratello di Jared, ed egli vide il dito del Signore, ed era come il dito di un uomo, simile a carne e sangue. Poi il Signore rivela tutto se stesso dicendo: ecco, questo corpo che ora vedi è il corpo del mio spirito, e apparirò al mio popolo nella carne». Sappiamo che il Padre ed il Figlio provano dei sentimenti per noi. Mosè scrisse: «E avvenne che il Dio del cielo guardò il resto del popolo e pianse». E sappiamo che Dio e suo Figlio Gesù Cristo sono esseri immortali, glorificati e perfetti. Riguardo al Salvatore Gesù Cristo, il profeta Joseph Smith disse: «I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, i capelli del capo erano bianchi come la neve pura, il suo viso risplendeva più del brillare del sole e la sua voce era come il suono dello scorrere di grandi acque». Nessuna testimonianza ha per noi più valore oggi di quella resa da Joseph Smith. Egli era il profeta scelto per restaurare l'antica Chiesa di Cristo in questa ultima dispensazione, in cui il Vangelo sarà sulla terra prima del ritorno di Gesù Cristo. Come tutti i profeti che diedero avvio al lavoro di Dio ai loro giorni, Joseph Smith visse esperienze profetiche molto chiare e possenti per preparare il mondo per la seconda venuta del Salvatore. A 14 anni voleva sapere a quale chiesa dovesse unirsi. Poi, dopo aver considerato la questione, si rivolse alla Bibbia, dove lesse: «Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente, e gli sarà donata. Ma chiega con fede, senza star punto in dubbio». Credendo a queste parole profetiche, con fede certa, come quella di un bambino, Joseph Smith andò in un bosco vicino a casa sua, si inginocchiò e pregò. In seguito riportò: «Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce. Quando la luce stette su di me, io vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria». Mentre guardava questi due esseri, neanche Joseph Smith avrebbe potuto sapere chi fossero, perché non aveva mai visto né ancora conosciuto la vera natura di Dio e Cristo. Ma poi racconta: «Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: "Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo". Dopo quella esperienza singolare e altre, il profeta Joseph Smith rese testimonianza che il padre è un corpo di carne ed ossa, tanto tangibile quanto quello dell'uomo, il figlio pure. Nel corso dei secoli i profeti hanno reso testimonianze simili e continuano a farlo anche a questa conferenza. Ma ognuno di noi ha la libertà di scegliere. Come dichiara il nostro 11° articolo di fede, noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio, che adorino come, dove e ciò che vogliono. Per quanto concerne la fede personale, come facciamo a sapere ciò che realmente è vero? Rendo testimonianza che il modo in cui conosciamo la verità riguardo a Dio è tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il terzo componente della divinità ed è un personaggio di spirito. Il suo compito è di testimoniare di Dio e di insegnarci ogni cosa. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non ostacolare la sua influenza. Quando non facciamo ciò che è giusto o quando assumiamo un atteggiamento scettico, cinico o irriverente verso gli altri e ciò in cui credono, lo Spirito non può stare in noi. In quel momento agiamo in un modo che i profeti descrivono come uomo naturale. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Poiché l'uomo naturale è nemico di Dio e lo sarà per sempre in eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito e diventi come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente e pieno d'amore. Se non cediamo alla mite influenza dello Spirito Santo, siamo in pericolo di diventare come Corior, un anticristo del Libro di Mormon. Corior non solo non credeva in Dio, ma ridicolizzava il Salvatore, l'espiazione e lo spirito di profezia, insegnando falsamente che Dio e Cristo non esistono. Corior non si accontentava di rigettare semplicemente Dio e di andarsene per la strada. Egli si beffava dei credenti e pretendeva che il profeta Alma lo convincesse con un segno dell'esistenza del potere di Dio. La risposta di Alma è tanto significativa oggi quanto lo fu allora. Segni ne hai avuti abbastanza. Vuoi tentare il tuo Dio? Vuoi dire: mostrami un segno, quando hai la testimonianza di tutti questi tuoi fratelli e anche di tutti i santi profeti? Le scritture ti sono poste dinanzi, sì, e tutte le cose denotano che vi è un Dio. Sì, Anche la terra e tutte le cose che sono sulla faccia della terra, sì, e il suo movimento, sì, ed anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine stabilito, testimoniano che vi è un supremo creatore. Alla fine, Corior ricevette un segno, gli fu tolta la parola. E Corior stese la mano e scrisse dicendo: «So che nulla, salvo il potere di Dio, avrebbe potuto arrecarmi questo. Sì, e ho sempre saputo che vi era un Dio». Fratelli e sorelle, forse sapete già nel profondo del cuore che Dio esiste. Forse non sapete ancora ogni cosa su di Lui e non conoscete tutte le sue vie. Ma la luce della fede è in voi, in attesa di essere ravvivata ed intensificata dallo Spirito di Dio. E la luce di Cristo. Perciò, venite, credete alla testimonianza dei profeti, conoscete Dio e Cristo, la strada per farlo è stata insegnata chiaramente dai profeti dell'antichità e da quelli di oggi. Coltivate un desiderio diligente di sapere che Dio vive. Questo desiderio ci induce a meditare sulle cose del cielo, a lasciare che la prova di Dio, presente in tutto ciò che ci circonda, tocchi il nostro cuore. Quando il nostro cuore è intenerito, siamo pronti ad accettare la chiamata del Salvatore, a investigare le Scritture e ad imparare la loro con umiltà. Se le cose che abbiamo imparato non sono vere, la maggior parte di noi non vedrà Dio come è successo ai profeti, ma i suggerimenti dolci e sommessi dello Spirito, i pensieri di sentimenti che lo Spirito Santo porta nella nostra mente, nel nostro cuore, ci daranno una conoscenza innegabile che Egli vive, che ci ama. Acquisire questa conoscenza è lo scopo ultimo di tutti i figli di Dio sulla terra. Se non potete ricordare di aver mai creduto in Dio, o se avete smesso di credere, o se credete, ma senza un convincimento reale, vi invito a cercare una testimonianza di Dio adesso. Non temete di essere presi in giro. La forza e la pace che giungono quando si conosce Dio e quando si gode della compagnia confortante del suo Spirito ricompenseranno eternamente ogni sforzo compiuto. Inoltre, con una testimonianza personale di Dio, sarete in grado di benedire la vostra famiglia, la vostra posterità, i vostri amici e tutti coloro che amate. La vostra conoscenza personale di Dio non è solo il dono più grande che farete mai a qualcuno, sarà anche la fonte della vostra gioia più grande. Come testimone speciale del Figlio unigenito del nostro Padre Celeste, Gesù Cristo, rendo testimonianza che Dio vive. So che Egli vive. Prometto che se voi e coloro che amate lo cercherete con umiltà, sincerità e diligenza, anche voi lo saprete. La vostra testimonianza arriverà a benedizioni che scaturiscono dal conoscere Dio, saranno vostre e della vostra famiglia per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando nel continente americano furono chiamati i 12 discepoli, il Signore Gesù Cristo diede loro questo comandamento: «Perciò vorrei che foste perfetti come me, o come il Padre vostro che in cielo è perfetto». Il Salvatore aveva da poco portato a termine con successo la sua altruistica trascendentale missione sulla terra, che gli aveva consentito di dichiarare con autorità che lui e suo Padre e il nostro Padre sono i modelli che ciascuno di noi deve seguire. Subito, da un punto di vista puramente umano, sembra un compito impossibile, che però inizia a sembrare raggiungibile mano a mano che comprendiamo che per realizzarlo non siamo soli. Abbiamo sempre disponibili gli aiuti più stupendi ed efficaci che un essere umano possa ricercare. Primo, la mano generosa e amorevole del Padre Eterno, che desidera che ritorniamo per sempre alla Sua presenza. In quanto il nostro Padre è sempre disposto e desideroso di perdonare i nostri errori e le nostre debolezze, i peccati che commettiamo, purché il nostro pentimento sia completo e sincero. Quale complemento a tutto ciò e quale massima manifestazione del suo immenso amore per ciascuno dei suoi figli ci dà in dotazione quelle che sono le conseguenze della singolare opera compiuta dal Salvatore, ossia l'espiazione. Compiuta da un figlio obbediente, sempre disposto a fare la volontà del Padre a vantaggio di ciascuno di noi. Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith quanto segue. E se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio. È possibile realizzare questa divina promessa. Vita eterna significa vivere con il nostro Padre e con i nostri familiari per sempre. Questa promessa non è forse il maggiore incentivo a fare il nostro meglio entro le nostre possibilità e dare il meglio di noi stessi alla ricerca di ciò che ci è stato promesso? All'alba della restaurazione, quando quest'opera meravigliosa stava per fare la sua comparsa fra i figlioli degli uomini, il Signore disse: perciò, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, guardate di servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza, per poter stare senza biasimo dinanzi a Dio all'ultimo giorno. Con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre facoltà, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, vale a dire, con tutto il nostro essere. Il presidente David O. McKay disse: le ricchezze, le ricche compense vanno soltanto a coloro che lottano più duramente. Queste sono le ricompense per coloro che nutrono fede in Gesù Cristo e si attengono alla sua volontà di lavorare, sacrificarsi e dare tutto quanto hanno ricevuto per rafforzare e edificare il regno di Dio. L'adempimento della promessa divina di ottenere la vita eterna, raggiungere la perfezione ed essere felici per sempre nel nucleo familiare è soggetto alla dimostrazione sincera da parte nostra della fede in Gesù Cristo, dell'obbedienza ai comandamenti, di perseveranza e diligenza per tutto l'arco della vita. Il Signore non si aspetta che noi facciamo quello che non possiamo realizzare. Il comandamento di diventare perfetti come è Lui ci incoraggia a ottenere il meglio da noi stessi, a scoprire e sviluppare i talenti e gli attributi con i quali siamo stati benedetti da un amorevole Padre Eterno, che ci invita a realizzare il nostro potenziale quali figli di Dio. Egli ci conosce, conosce le nostre capacità e i nostri limiti. L'invito e l'esortazione a diventare perfetti, a raggiungere la vita eterna, sono rivolti a tutta l'umanità. Immediatamente dopo aver insegnato che non è necessario che uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza, il re Beniamino precisa che è opportuno che egli sia diligente affinché possa in tal modo vincere il premio. Dio non ci richiederà più del meglio che possiamo dare perché non sarebbe giusto, ma neppure può accettare meno di tutto quello che possiamo dare perché non sarebbe altrettanto giusto. Quindi, diamo sempre del nostro meglio al servizio di Dio e dei nostri simili. Rendiamo servizio alle nostre famiglie e nelle chiamate della Chiesa nel modo migliore possibile. Facciamo del nostro meglio e ogni giorno un po' meglio. La salvezza e la vita eterna non sarebbero possibili se non fosse per l'espiazione compiuta dal nostro Salvatore, al quale dobbiamo ogni cosa. Ma perché queste benedizioni supreme abbiano efficacia nella nostra vita, dobbiamo prima fare la nostra parte, poiché sappiamo che è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare, con fede, entusiasmo, dedizione, responsabilità e amore, facciamo tutto quello che è alla nostra portata e ci troveremo a fare tutto quanto è possibile per raggiungere l'impossibile. raggiungere quanto è impossibile per la mente umana con l'intervento divino del nostro Padre amorevole e il sacrificio infinito compiuto dal nostro Salvatore diventa quello che è il dono più grande, la più gloriosa della realtà, vivere per sempre con Dio e con le nostre famiglie. Prego perché ciascuno di noi ricordi e rinnovi continuamente, attraverso la partecipazione con dignità al sacramento, l'impegno che abbiamo preso con il nostro Padre Celeste nel momento in cui siamo entrati nelle acque del battesimo e quando abbiamo ricevuto ognuna delle ordinanze del Vangelo restaurato. Prego che faremo tutto quanto è nelle nostre migliori possibilità, nel nostro ruolo di coniuge, genitore, figlio, fratello e sorella, nelle nostre chiamate, nel condividere il Vangelo, nel salvare coloro che sono andati alla deriva, nel lavorare per la salvezza dei nostri antenati, nel nostro lavoro e nella vita di tutti i giorni. Prego che la vita ci permetta di dichiarare, come l'Apostolo Paolo, «Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede». Se faremo questo, adempiremo i requisiti stabiliti dal nostro Padre in Cielo per benedirci più di quanto mai prima, in questa vita come nella vita nell'eternità. Egli brama darci tutto ciò che ha, anche di renderci partecipi del suo dono più grande, la vita eterna. Anche se da una prospettiva puramente umana la perfezione può sembrare una sfida impossibile da superare, io attesto che il nostro Padre e il nostro Salvatore ci hanno fatto comprendere che è possibile raggiungere l'impossibile. Sì, è possibile ottenere la vita eterna. Sì, è possibile essere felici, ora e per sempre. L'autore del piano perfetto, che contiene queste gloriose promesse, è il nostro Padre nei cieli, ed Egli vive. Suo Figlio, Gesù Cristo, ha preso su di sé il peso dei nostri peccati e delle ingiustizie che vengono commesse nel mondo, perché possiamo essere liberati dalle loro conseguenze. So che il nostro Signore Gesù Cristo vive. Il Vangelo e il sacerdozio sono stati restaurati per l'ultima volta sulla terra tramite il profeta Joseph Smith. Oggi abbiamo la stupenda benedizione di apostoli e profeti chiamati da Dio per guidarci sulla strada per tornare al nostro Padre. Il presidente Thomas S. Monson è stato chiamato per guidare questa grande opera in questi giorni. È un profeta di Dio. Di questo io rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, fratelli e sorelle, mi chiedo tre nomi che sono stati rilasciati dal secondo quorum dei 70, quindi vorrei proporre di rilasciare anziano David H. Dard, K.W. Mess e Robert C. Oaks come membri del secondo quorum dei 70 e quelli che sono che vogliono ringraziarli, per piacere, manifestatelo. Grazie. Non avrei dovuto fare quel errore, però questo mi dà l'opportunità di dare le mie scuse e per ringraziarvi del vostro magnifico aiuto. Dopo l'inno ci parleranno l'anziano Ted R. Collister e Kent D. Watson dei 70. Dopodiché, dopo Elder Watson, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 179th semi-annual general.
Stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Supponete per un attimo che qualcuno vi racconti solo questi tre fatti riguardo ad un personaggio del Nuovo Testamento e nient'altro. Primo, il Salvatore disse di quest'uomo, o uomo di poca fede. Secondo, quest'uomo in un momento di rabbia recise l'orecchio di un servitore del sommo sacerdote. Terzo, quest'uomo negò di sapere chi fosse il Salvatore in tre occasioni, anche se aveva camminato al suo fianco ogni giorno. Se questo fosse tutto quello che sapete, su cui vi concentraste, avreste potuto pensare che quest'uomo fosse un farabutto o un poco di buono, ma in questo modo avreste perso l'occasione di conoscere uno dei più grandi uomini che abbia mai camminato sulla terra, l'Apostolo Pietro. Allo stesso modo sono stati fatti dei tentativi da parte di alcuni di concentrarsi su qualche debolezza insignificante del profeta Joseph Smith e di evidenziarla, ma anche loro, facendo questo, hanno perso di vista ciò che è importante, ciò che è l'uomo e la sua missione. Joseph Smith era l'unto del Signore per restaurare la Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Quando uscì dal bosco, dopo aver avuto la prima visione, aveva appreso quattro verità fondamentali che a quel tempo non erano insegnate dalla maggior parte del mondo cristiano contemporaneo. Primo, egli apprese che Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo sono due esseri separati e distinti. La Bibbia conferma la scoperta di Joseph Smith. Ci dice che il Figlio sottomise la sua volontà a quella del Padre. Siamo commossi per la sottomissione del Salvatore e troviamo forza nel suo esempio per fare altrettanto. Ma quale sarebbe stata la probabilità ed il dolore della sua sottomissione, la forza motivante di quell'esempio, se il padre e il figlio fossero lo stesso essere e se in realtà il figlio stava semplicemente seguendo la sua propria volontà sotto un nome diverso? Nelle scritture troviamo un'ulteriore prova di questa grande verità, poiché Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unigenito figliuolo. Un padre che offre il suo unico figlio è la dimostrazione più grande di amore che il cuore e la mente umana possano concepire e sentire. Essa è simboleggiata dalla storia commovente di Abramo ed Isacco, ma se il padre è lo stesso essere del figlio, allora questo, il sacrificio di tutti i sacrifici, non ha senso e Abramo non sta più offrendo Isacco, ma Abramo ora sta offrendo Abramo. La terza verità che Joseph Smith imparò era che Dio parla ancora agli uomini oggi, che i cieli non sono chiusi. Per arrivare a quella conclusione una persona si deve porre solo tre domande. Come disse una volta l'anziano Abby Brown, la prima, Dio oggi ci ama quanto amava le persone a cui parlava ai tempi del Nuovo Testamento? La seconda, oggi Dio ha lo stesso potere di allora? E terza, abbiamo bisogno di Lui oggi quanto ne avevano bisogno nel passato? La quarta verità imparata da Joseph Smith era che la Chiesa di Gesù Cristo, nella sua pienezza e completezza, a quel tempo non si trovava sulla terra. Sicuramente c'erano delle brave persone e alcune parti della verità, ma l'Apostolo Paolo aveva già profetizzato che la seconda venuta di Cristo non ci sarebbe stata se prima non fosse venuta l'apostasia. In seguito, alla prima visione di Joseph Smith, la restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo cominciò linea su linea, precetto su precetto. Tramite Joseph Smith venne restaurata la dottrina che il Vangelo è stato predicato ai morti, nel mondo degli spiriti, a coloro che non ebbero l'opportunità di riceverlo sulla terra. Questa non era l'invenzione di una mente creativa, era la restaurazione di una verità biblica. Pietro molto tempo fa insegnò, poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti, ende fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito. Il ben noto autore della Chiesa anglicana e teologo Frederick W. Ferrar fece la seguente osservazione riguardo a questo insegnamento di Pietro. È stato compiuto ogni sforzo per giudicare il chiaro significato di questo passo. È uno dei passi più preziosi delle scritture e non implica nessuna ambiguità, poiché se le parole hanno un qualche significato, questo indicano che Cristo, quando il suo spirito discese dal mondo inferiore, proclamò il messaggio di salvezza a quei morti indipendenti. Molti insegnano che c'è un cielo e un inferno. Joseph Smith restaurò la verità che ci sono molteplici cieli. Paolo parlò di un uomo che fu rapito fino al terzo cielo. Ci potrebbe essere un terzo cielo se non ci fossero un secondo ed un primo cielo? In molti modi, Il Vangelo di Gesù Cristo è come un mosaico di mille pezzi. Quando Joseph Smith arrivò sulla scena, probabilmente un centinaio di pezzi erano al loro posto. Poi egli mise molti degli altri 900 pezzi in ordine, in modo che le persone potessero dire: «Oh, adesso capisco da dove vengo, perché sono qui e dove sto andando». Il Signore definì chiaramente il ruolo di Joseph Smith nella restaurazione: «Questa generazione avrà la mia parola tramite te». Nonostante questo flusso di verità bibliche restaurate, alcuni ricercatori onesti hanno osservato: «Posso accettare questa dottrina, ma riguardo a tutti questi angeli e visioni che Joseph Smith afferma di avere, è difficile da credere ai nostri giorni». A questi noi rispondiamo affettuosamente dicendo: non vi erano forse angeli e visioni anche nella Chiesa di Cristo ai tempi del Nuovo Testamento? Un angelo non è apparso a Maria e Giuseppe? Degli angeli non sono apparsi a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte della Trasfigurazione? Un angelo non ha liberato Pietro e Giovanni dalla prigione? Un angelo non è apparso a Cornelio, poi a Paolo quando naufragò, e a Giovanni nell'isola di Patmo? Pietro non ha forse avuto una visione del Vangelo che andava ai gentili? Paolo, una sul terzo cielo. Giovanni, una degli ultimi giorni. E Stefano, una visione del padre e del figlio? Sì, Joseph vide angeli ed ebbe visioni, poiché egli era lo strumento nelle mani di Dio per restaurare la stessa Chiesa di Gesù Cristo che esisteva nei tempi antichi, con tutti i suoi poteri e con tutte le sue dottrine. Tuttavia, purtroppo, a volte alcuni sono disposti a mettere da parte le preziose verità del Vangelo restaurate da Joseph Smith perché vengono sviati da qualche questione storica o da alcune ipotesi scientifiche non fondamentali per la loro esaltazione, e facendo questo essi cambiano il loro diritto di nascita spirituale con una minestra di lenticchie. Essi scambiano la certezza assoluta della restaurazione con un dubbio, e così facendo cadono nella trappola, perdendo la fede nelle molte cose che conoscono davvero a causa di alcune cose che non conoscono. Ci saranno sempre delle crisi apparentemente intellettuali che si profilano nell'orizzonte, fino a quando sarà richiesta la fede e la nostra mente sarà limitata, ma allo stesso modo ci saranno sempre le dottrine sicure e solide della restaurazione a cui aggrapparsi, che forniranno il fondamento sulla roccia sulla quale può essere edificata la nostra testimonianza. Quando molti di coloro che lo seguivano lo lasciarono, Cristo chiese ai suoi discepoli: «Non ve ne volete andare anche voi?» Pietro allora rispose con una frase che dovrebbe essere incisa su ogni cuore: «A chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». Se qualcuno si allontana da queste dottrine restaurate, dove andrà per imparare la vera natura di Dio come è stata insegnata in quel bosco? Dove andrà per trovare le dottrine riguardanti l'esistenza preterrena, il battesimo per i morti e il matrimonio eterno? Dove andrà per trovare i poteri di suggellamento che possono unire mariti, mogli e figli oltre la tomba? Tramite Joseph Smith tutti i poteri, le chiavi, gli insegnamenti e le ordinanze necessarie per la salvezza e l'esaltazione sono stati restaurati. Non potete andare da nessun'altra parte del mondo a trovare queste cose. Non si trovano in nessun'altra chiesa, non si trovano in nessuna filosofia umana, compendio scientifico o pellegrinaggio personale, benché possa sembrare qualcosa di intellettuale. La salvezza si trova in un solo posto, così come è stato confermato dal Signore stesso quando disse che questa è la sola chiesa vera e vivente sulla faccia della terra intera. Rendo testimonianza che Joseph Smith era il profeta della restaurazione, come affermava di essere, e faccio eco ai versi dell'inno meraviglioso «Lode all'uomo che vide Dio Padre». Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In risposta alla domanda del profeta Joseph Smith, il Signore lo istruì dicendo: e nessuno può contribuire a quest'opera, salvo che sia umile e pieno d'amore, e abbia fede, speranza e carità, e sia temperante in tutto, in qualunque cosa venga affidata alle sue cure. L'insegnamento di essere temperanti di tutto si applica a ognuno di noi. Che cos'è la temperanza? E perché il Signore vuole che siamo temperanti? Una semplice definizione potrebbe essere quella di usare moderazione nel consumo di cibi e bevande. Infatti, questo significato di temperanza potrebbe essere una buona regola per rispettare la parola di saggezza. A volte la temperanza può essere definita con il trattenersi dalla rabbia o il non andare in collera. Comunque, queste definizioni sono soltanto alcuni dei modi in cui questa parola viene usata nelle scritture. In senso spirituale, la temperanza è un attributo divino di Gesù Cristo. Egli desidera che ognuno di noi sviluppi questo attributo. Imparare a essere temperanti in ogni cosa è un dono spirituale disponibile attraverso lo Spirito Santo. Quando l'Apostolo Paolo descrisse alcuni frutti dello Spirito nella sua Epistola ai Galati, parlò di amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Quando Paolo scrisse a Tito, descrivendo gli attributi necessari a un vescovo per costruire il suo lavoro, disse che un vescovo deve non essere arrogante, non iracondo, ma temperante. Essere temperanti vuol dire usare moderazione in tutto o esercitare autocontrollo. Quando Alma il giovane insegnava nella terra di Gedeone, disse: confido che non siate elevati nell'orgoglio del vostro cuore. Sì, confido che non abbiate posto il vostro cuore nelle ricchezze e nelle cose vane del mondo. Vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili, facili da trattare, pieni di pazienza e di longanimità, essendo temperanti in ogni cosa. In seguito, Alma, in un discorso nel quale istruì suo figlio Shiblom, e i cui insegnamenti si estendono anche a noi, disse: badate di non elevarvi nell'orgoglio, ma siate diligenti e temperanti in ogni cosa. Essere temperanti significa esaminare attentamente le nostre aspettative e i nostri desideri, essere diligenti e pazienti nella ricerca di obiettivi retti. Qualche tempo fa, stavo tornando a casa dal lavoro quando un camioncino che andava nella direzione opposta perse una delle sue doppie gomme. La gomma volò nello spartitraffico e separò le due corsie. Arrivò rimbalzando fino al mio lato della strada. I conducenti delle macchine sterzavano in entrambe le direzioni, non sapendo in quale sarebbe poi rimbalzata la gomma. Mi spostai bruscamente a sinistra, quando avrei dovuto spostarmi a destra, e la gomma rimbalzò finendo esattamente nell'angolo del mio parabrezza. Un amico chiamò mia moglie per informarla dell'incidente. Successivamente mia moglie mi disse che aveva subito pensato a delle lacerazioni a causa del vetro frantumato. In effetti ero ricoperto di pezzettini minuscoli di vetro rotto, ma non avevo neanche un graffio. Non fu sicuramente grazie alla mia abilità di guida, ma piuttosto perché il parabrezza della mia piccola auto era fatto di vetro temperato. Il vetro temperato, come l'acciaio temperato, è sottoposto ad un processo di riscaldamento ben controllato che aumenta la sua resistenza. Perciò, quando un vetro temperato è sotto pressione, non si rompe facilmente in piccole schegge taglienti e pericolose. Allo stesso modo, un'anima temperante, che è umile e piena d'amore, è anche una persona di maggiore forza spirituale. Avendo una maggiore forza spirituale, siamo in grado di sviluppare la padronanza di noi stessi e di vivere con moderazione. Impariamo a controllare o temperare la nostra rabbia, la vanità e l'orgoglio. Grazie a una maggiore forza spirituale possiamo proteggerci da eccessi pericolosi e dalle dipendenze distruttive del mondo di oggi. Tutti noi cerchiamo la pace nella mente e desideriamo sicurezza e felicità per la nostra famiglia. Se cerchiamo speranze per l'avvenire nel calo economico dell'anno passato, Forse le prove che alcuni di voi hanno affrontato ci hanno insegnato che la pace della mente, la sicurezza e la felicità non derivino dall'acquisto di una casa o dall'accumulo di beni per i quali i debiti contratti sono più grandi dei nostri risparmi o delle nostre entrate. Viviamo in un mondo impaziente e intemperante, pieno di incertezze e contese. È simile alla comunità di convertiti e fedi diverse dove viveva Joseph Smith quando era un ragazzo di 14 anni in ricerca di risposte alle sue domande. Il giovane Joseph Smith disse: tutti i loro buoni sentimenti l'uno per l'altro, se mai ne avevano avuto alcuno, si persero interamente in un conflitto di parole e di controversia sulle opinioni. Per avere sicurezza nella nostra famiglia dobbiamo imparare l'autocontrollo, a evitare gli eccessi di questo mondo e a essere temperanti in ogni cosa. Con una fede fortificata in Gesù Cristo possiamo avere una pace della mente. Essendo dirigenti nell'osservare le alleanze fatte al battesimo e nei sacri tempi del Signore, possiamo avere la felicità. Quale migliore esempio di temperanza possiamo avere se non quello del nostro Salvatore Gesù Cristo? Il Salvatore insegnò che quando il nostro cuore è indotto all'ira a causa delle dispute e delle contese, dobbiamo pentirci e divenire come un fanciullo. Dobbiamo riconciliarci con i nostri fratelli e divenire a Lui con pieno intento di cuore. Gesù insegnò che quando gli altri sono scortesi, la mia benevolenza non se ne andrà da te. Quando ci troviamo nel dolore, Egli disse: sii paziente nelle afflizioni, non insultare coloro che insultano, governa la tua casa con mitezza e sii costante. Quando ci sentiamo oppresso possiamo ricevere conforto sapendo che fu oppresso e afflitto e tuttavia non aprì la bocca. Certamente Egli ha portato le nostre afflizioni e si è caricato dei nostri dolori. Quando Gesù Cristo, il più grande di tutti, soffrì per noi al punto di sanguinare da ogni poro, nella sua sofferenza non espresse rabbia e non insultò. Con insorpassato autocontrollo e temperanza, i suoi pensieri non erano per se stesso, ma per voi e per me. In seguito, in umiltà e pieno d'amore, disse: non di meno sia gloria al Padre. Bevvi e portai a termine i miei preparativi per i figliuoli degli uomini. Durante quest'ultimo anno ho avuto il privilegio di rendere testimonianza della realtà del nostro Salvatore e della restaurazione del Vangelo ai santi e amici in Asia. La maggior parte di loro sono della prima generazione di santi degli ultimi giorni che vivono dove la Chiesa è ancora agli inizi. Questo viaggio nel loro regno è simile a quello fatto dai primi santi della Chiesa negli anni passati. In questo mondo meraviglioso di diversità, in Asia, dove i membri della Chiesa, Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sono soltanto una frazione dell'1% della vasta popolazione, ho acquisito un maggiore apprezzamento per l'attributo cristiano della temperanza. Amo e onoro questi santi che mi hanno insegnato attraverso l'esempio cosa significa essere umili e pieni d'amore. Essere temperanti in tutto, in qualunque cosa venga affidata alle loro cure. Grazie a loro ho compreso meglio l'amore che Dio ha per tutti i suoi figli. Vi lascio la mia testimonianza che il nostro Redentore vive e il suo dono divino della temperanza è disponibile per tutti i figli di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters.
Miei fratelli e sorelle, sono passati 6 mesi da quando sono stato chiamato nel Quorum dei 12 Apostoli. Poter servire con gli uomini che da anni sono per me esempi e insegnanti è un'esperienza che ispira umiltà. Apprezzo molto le vostre preghiere e il vostro sostegno. Per me questo è stato un periodo di preghiera fervente, alla ricerca dell'approvazione del Signore. Ho sentito il suo amore in modi sacri e indimenticabili. Attesto che egli vive e che questa è la sua santa opera. Noi amiamo il presidente Thomas S. Monson, il profeta del Signore. Ricorderò sempre la sua gentilezza nell'estendermi la chiamata lo scorso aprile. Alla fine dell'intervista si è alzato per abbracciarmi, e sapete che il presidente Monson è alquanto alto. Quando con le sue braccia mi ha stretto a sé, mi sono sentito come un bambino tra le braccia protettrici del suo affettuoso padre. Nei mesi successivi ho pensato all'invito del Signore di venire a Lui e di lasciarci abbracciare spiritualmente dalle sue braccia. Egli dichiarò: ecco, le mie braccia di misericordia sono tese verso di voi, e chiunque verrà io lo riceverò, e benedetti sono coloro che vengono a me. Le scritture parlano delle sue braccia aperte, tese, distese e che circondano. Vengono descritte come possenti e sante, braccia della misericordia, braccia della salvezza, braccia dell'amore, braccia protese per tutto il giorno. Tutti abbiamo in qualche modo sentito attorno a noi queste braccia spirituali. Abbiamo sentito il suo perdono, il suo amore e conforto. Il Signore ha detto: io sono colui che vi consola. Spesso il desiderio del Signore è che veniamo a Lui e ci lasciamo avvolgere dalle sue braccia è un invito a pentirci. Cito: ecco, Egli rivolge un invito a tutti gli uomini, poiché le braccia della misericordia sono stese verso di loro. Ed Egli dice: pentitevi, e io vi accoglierò. Quando pecchiamo, ci allontaniamo da Dio. Quando ci pentiamo, ci avviciniamo di nuovo a Dio. L'invito al pentimento è raramente una voce castigatrice, quanto piuttosto un invito amorevole a voltarci verso Dio e a rivolgerci a Lui. È il richiamo di un amorevole padre e del suo figlio unigenito a essere di più di quello che siamo, a vivere la vita a un livello superiore, a cambiare e a provare la felicità dell'obbedienza ai comandamenti. Come discepoli di Cristo, ci rallegriamo della benedizione del pentimento e della gioia del perdono. Diviene parte di noi, modellando il modo in cui pensiamo e ciò che proviamo. Tra le decine di migliaia di persone che ascoltano questa conferenza, ci sono molti livelli di dignità e rettitudine personali. Eppure, il pentimento è una benedizione per tutti noi. Ciascuno di noi ha bisogno di sentire le braccia della misericordia del Salvatore tramite il perdono dei nostri peccati. Anni fa mi fu chiesto di incontrare un uomo che molto prima di quel momento, per un periodo, aveva avuto una vita dissoluta. Come conseguenza delle sue cattive scelte, aveva perso la sua appartenenza alla Chiesa. Ormai da molto tempo era tornato in Chiesa e osservava fedelmente i comandamenti, ma le sue scelte passate lo perseguitavano. Quando mi incontrai con lui, sentii la sua vergogna, il suo profondo rimorso per aver messo da parte le sue alleanze. Al termine dell'intervista, posi le mie mani sul suo capo per dargli una benedizione del sacerdozio. Prima che dicessi una parola, provai un travolgente senso dell'amore del Salvatore e del suo perdono. Dopo la benedizione, ci abbracciammo e lui pianse apertamente. Mi meraviglia la misericordia avvolgente del Salvatore e il suo amore per il penitente, a prescindere dal peccato egoistico che abbiamo abbandonato. Attesto che il Salvatore può ed è disposto a perdonare i nostri peccati, eccetto che nel caso di coloro che scelgono la perdizione, dopo aver conosciuto la pienezza, non c'è peccato che non possa essere perdonato. Che meraviglioso privilegio abbiamo tutti noi di abbandonare i nostri peccati e venire a Cristo. Il perdono divino è uno dei frutti più dolci del Vangelo. Rimuove la colpa e il dolore dai nostri cuori e li rimpiazza con la gioia e una coscienza in pace. Gesù dichiara: Non volete ora ritornare a me, pentirvi dei vostri peccati ed essere convertiti affinché io possa guarirvi? Oggi all'ascolto potrebbe esserci qualcuno che ha bisogno di un possente mutamento di cuore per affrontare peccati seri. Potrebbe essere necessario l'aiuto di un dirigente del sacerdozio. Per i più il pentimento è una cosa silenziosa e privata, alla ricerca costante dell'aiuto del Signore per fare i cambiamenti necessari. Per la maggior parte il pentimento è più un viaggio piuttosto che un evento, una tantum. Non è facile, cambiare è difficile, richiede correre contro vento, nuotare contro corrente. Gesù disse, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Il pentimento è allontanarsi da cose come la disonestà, l'orgoglio, la rabbia e i pensieri impuri, e protendere verso altre cose come l'intelligenza, la gentilezza, l'altruismo, la pazienza e la spiritualità. Significa rivolgersi a Dio. Come decidiamo di cosa dovremmo pentirci? Quando una persona amata o un amico ci suggerisce cose che dovremmo cambiare, l'uomo naturale che in noi alza il capo e risponde, quindi pensi che dovrei cambiare? Allora lasci che ti parli di qualcuno dei tuoi problemi. Un approccio migliore è rivolgersi al Signore con umiltà. Avremo delle risposte se diremo, Padre, cosa vorresti che facessi? Sentiremo i cambiamenti che dobbiamo fare. Il Signore ce lo dirà nella mente e nel cuore. Allora ci viene concesso di scegliere. Ci pentiamo o chiudiamo le tende alle finestre che si aprono nel cielo? Alma Moni, non cercare più di giustificarti minimamente. Quando chiudiamo le tende, smettiamo di credere alla voce spirituale che ci invita a cambiare. Preghiamo, ma ascoltiamo meno. E le nostre preghiere mancano della fede che conduce al pentimento. In questo momento qualcuno forse sta dicendo, «Fratello Anderson, lei non capisce. Lei non può provare quello che ho provato io. È troppo difficile cambiare». Avete ragione. Non posso capire pienemente, ma c'è uno che può. Egli sa. Ha provato il vostro dolore e ha dichiarato, «Io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani». Il Salvatore c'è sempre vicino e ci dice, «Venite a me, possiamo pentirci, possiamo farlo». Quando capiamo cosa dobbiamo cambiare, ci addoloriamo per la tristezza che abbiamo causato. Questo porta a una confessione sincera e sentita al Signore e, ove necessario, agli altri. Quando possibile, rimediamo al male fatto e restituiamo quanto preso. Il pentimento diventa parte della nostra vita quotidiana. Prendere il sacramento ogni settimana è molto importante. Veniamo al Signore con mitezza e umiltà, riconoscendo la nostra dipendenza da Lui. E gli chiediamo di perdonarci e di rinnovarci, promettendo di ricordarci sempre di Lui. A volte, nel nostro pentimento, nel nostro sforzo quotidiano di diventare più simili a Cristo, ci ritroviamo a lottare con le stesse difficoltà. Proprio come quando si scala una montagna coperta di alberi, a volte non vediamo il progresso fatto fino a quando non siamo vicini alla cima e guardiamo giù da qualche promontorio. Non lasciatevi scoraggiare. Se state cercando e ci state lavorando su, allora vi state pentendo. Più miglioriamo, più vediamo chiaramente e sentiamo lo Spirito Santo operare in noi con maggiore forza. A volte ci chiediamo, perché ricordiamo i nostri peccati molto dopo averli abbandonati? Perché la tristezza dei nostri errori a volte continua, nonostante il pentimento? Ricorderete la tenera storia dal presidente James E. Faust che disse, Quando ero piccolo e vivevo in una fattoria, ricordo che mia nonna cucinava deliziosi pasti su una stufa a legna. Quando la legna che stava nella casa accanto alla stufa fu consumata, la nonna andò a riempirla con l'altra che stava ammucchiata dietro casa. Poi riportò la cassa, ora pesante per il carico, in cucina. La voce del presidente Faust poi si riempì di commozione quando disse: «Io ero talmente insensibile che rimasi seduto al mio posto, lasciando alla mia amata nonna il compito di riempire da sola la casa dalla legna. Mi vergogno ancora per il mio comportamento e per tutta la vita mi sono dispiaciuto di quel mio peccato di omissione. Spero che un giorno potrò chiederle perdono». Erano passati più di 65 anni. Se il presidente Faust ricordava e si rammaricava ancora di non aver aiutato sua nonna dopo tutti quegli anni, dovremmo forse meravigliarci di alcune delle cose di cui ancora ci ricordiamo e ci rammarichiamo? Le scritture non dicono che dimenticheremo i nostri peccati in questa vita, piuttosto dichiarano che il Signore li dimenticherà. L'abbandono del peccato implica non farvi mai ritorno. L'abbandono richiede tempo. A volte, per aiutarci, il Signore permette che nella nostra memoria si fissi un residuo dei nostri errori. Quando confessiamo i nostri peccati con onestà, restituiamo il mal tolto all'offeso, se possibile, e abbandoniamo i nostri peccati osservando i comandamenti e iniziamo il processo per ricevere il perdono. Con il tempo sentiremo l'angoscia del nostro dolore diminuire, il che toglie la colpa dal nostro cuore e mette la coscienza in pace. Coloro che sono davvero penitenti, ma sembra non trovino sollievo, devono continuare a obbedire ai comandamenti. Vi prometto che il sollievo arriverà nel momento stabilito dal Signore. Anche la guarigione richiede tempo. Se siete preoccupati, consigliatevi con il vostro vescovo. Un vescovo ha il potere del discernimento. Vi aiuterà. Le scritture ci avvertono: non procrastinate il giorno del pentimento, ma in questa vita non è mai troppo tardi per pentirsi. Una volta mi è stato chiesto di incontrare una coppia matura che stava tornando in chiesa. I genitori avevano insegnato loro il Vangelo. Dopo il matrimonio avevano lasciato la chiesa. Poi, 50 anni più tardi, stavano tornando. Ricordo che il marito ne entrò nel mio ufficio trascinando una bombola per l'ossigeno. Espressero rimorso per non essere rimasti fedeli. Dissi loro che eravamo felici per il loro ritorno e li rassicurai che il Signore tende le braccia per accogliere coloro che si pentono. L'uomo rispose: «Lo sappiamo, fratello Andersen, ma siamo tristi perché i nostri figli e i nostri nipoti non hanno le benedizioni del Vangelo. Siamo tornati, ma siamo tornati da soli». Essi non erano tornati da soli. Il pentimento non cambia solamente noi, ma benedice le nostre famiglie e coloro che amiamo. Grazie al nostro pentimento, secondo i tempi del Signore, il braccio proteso del Salvatore non avvolgerà solamente noi, ma si protenderà anche nella vita dei nostri figli e della nostra posterità. Il pentimento ci assicura sempre maggiore felicità. Rendo testimonianza che il nostro Salvatore può liberarci dal peccato. Ho sentito personalmente il suo potere redentore. Ho visto chiaramente la sua mano curare migliaia di persone nelle nazioni del mondo. Attesto che il suo dono divino rimuove la colpa dal nostro cuore e porta pace alla nostra coscienza. Egli ci ama. Noi siamo membri della sua Chiesa. Egli invita ognuno di noi a pentirci, abbandonare i nostri peccati e venire a Cristo. Attesto che Egli è lì per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 6, ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro per il bel canto con cui si è rallegrato questo pomeriggio. Presidente Boy K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, sarà ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Io so che vive il Redentore». Al termine del canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Robert S. Wood del Quorum dei 70, che è stato rilasciato questo pomeriggio.
Nessun padre manderebbe i suoi figli in una terra lontana e pericolosa per una vita di prove dove sa che Lucifero vaga libero senza prima fornirgli il potere di proteggersi. Egli fornirebbe loro anche i mezzi per comunicare con lui, per parlare e per ascoltare. Ogni figlio del nostro Padre che viene mandato sulla terra è dotato dello Spirito di Cristo, ovvero della luce di Cristo. Nessuno di noi è lasciato qui solo, senza speranza di una guida e di redenzione. La restaurazione ebbe inizio con la preghiera di un quattordicenne, la visione del padre e del figlio. Fu così introdotta la dispensazione della pienezza dei tempi. La restaurazione del Vangelo portò con sé la conoscenza dell'esistenza preterrena. Dalle scritture apprendiamo del concilio nei cieli e della decisione di mandare i figli e le figlie di Dio qui per ricevere un corpo ed essere messi alla prova. Noi siamo figli di Dio. Abbiamo un corpo di spirito che per ora dimora in un tabernacolo terreno di carne. Le scritture dicono: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Come figli di Dio apprendiamo di essere parte del suo grande piano di felicità. Sappiamo che ci fu una guerra in cielo e che Lucifero e quelli che lo seguirono furono cacciati via senza un corpo. Satana, quel vecchio serpente, si ribellò contro Dio e cercò di impadronirsi del regno del nostro Dio e del suo Cristo. Pertanto, egli fa guerra ai santi di Dio e li circonda tutt'attorno. Ci è stata data la possibilità di scegliere. Dobbiamo usarla con saggezza e restare vicini allo Spirito, altrimenti ci ritroveremo a soccombere stupidamente alle lusinghe dell'avversario. Sappiamo che tramite l'espiazione di Gesù Cristo i nostri errori possono essere cancellati e che con la resurrezione il nostro corpo mortale sarà restituito alla sua forma perfetta, poiché ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo affinché possa distinguere il bene dal male. Vi mostro pertanto la maniera per giudicare, poiché ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto potete sapere con conoscenza perfetta che è da Dio. Lo Spirito è un mezzo di comunicazione perfetto, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Dopo il battesimo nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, c'è una seconda ordinanza, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo. Quella voce dolce e gentile dell'ispirazione è più un sentimento che un suono. Nella mente può distillarsi l'intelligenza pura. Lo Spirito Santo comunica con il nostro spirito per mezzo della mente più che per mezzo dei sensi fisici. Questa guida ci perviene sotto forma di pensieri, di sentimenti, di suggerimenti e di impressioni. Possiamo sentire le parole della comunicazione spirituale più di quanto possiamo udirle e vedere con gli occhi spirituali piuttosto che con gli occhi mortali. Per molti anni ho servito nel Quorum dei 12 Apostoli con l'anziano Legrand Richards, che è morto all'età di 96 anni. Una volta ci raccontò che quando aveva 12 anni andò alla conferenza generale, qui nel tabernacolo. Lì sentì parlare il presidente Wilford Woodruff, il quale parlò di una volta in cui ricevette la guida dello Spirito. La prima presidenza lo aveva mandato a radunare tutti i santi di Dio, che erano nel New England e in Canada, per portarli a Sion. Si era fermato a casa di uno dei fratelli nell'Indiana e aveva messo il suo carro nel cortile. Egli, sua moglie e un figlio avevano dormito in quel carro, mentre il resto della famiglia aveva dormito in casa. Poco dopo essere andato a letto, lo spirito gli aveva parlato per avvertirlo, dicendo: alzati e sposta il carro. Egli si era alzato e aveva spostato il carro più in là rispetto a dove era prima. Mentre stava tornando a letto, lo spirito gli aveva parlato di nuovo, dicendo: va e sposta i muli lontano dalla quercia. Dopo averlo fatto, era tornato di nuovo a letto. Non più di 30 minuti più tardi, una tromba d'aria aveva circondato l'albero a cui erano precedentemente attaccati i muli e lo aveva sradicato completamente. Lo aveva fatto volare per quasi 100 metri al di sopra di due steccati. L'albero enorme, che aveva un tronco di un metro e mezzo di circonferenza, era caduto esattamente là dove il carro era precedentemente sistemato. Grazie all'aver prestato ascolto ai suggerimenti dello spirito, l'anziano Woodruff aveva salvato la vita sua e quella di sua moglie e del figlio. Lo stesso spirito può ispirarvi e proteggervi. Quando quasi 50 anni fa sono stato chiamato come autorità generale, vivevamo su un piccolo appezzamento di terreno nella Utah Valley che chiamavamo la nostra fattoria. Avevamo una mucca, un cavallo, polli e molti figli. Un sabato sarei dovuto andare all'aeroporto per recarmi a una conferenza di Palo in California, ma la mucca era incinta e stava avendo problemi. Dopo la nascita del vitellino, la mucca non riusciva ad alzarsi. Chiamammo il veterinario, che subito arrivò. Disse che la mucca aveva ingerito un cavo di metallo e che non sarebbe arrivata alla sera. Trascrissi il numero di telefono dell'azienda di produzione di derivati animali in modo che mia moglie potesse contattarla per far prelevare la mucca appena fosse morta. Prima che partissi, pregammo insieme. Fu il più piccolo dei nostri figli a dire la preghiera. Dopo aver chiesto al Padre Celeste di benedire papà durante il viaggio e tutti noi, diede inizio a una supplica sentita. Disse: Padre Celeste, per favore, benedici la mucca Bossi affinché stia bene. Arrivato in California, raccontai l'accaduto e dissi: mio figlio deve imparare che non possiamo sempre avere facilmente tutto ciò che chiediamo in modo sentito. Qualcuno doveva imparare una lezione, e quel qualcuno ero io, non mio figlio. Quando tornai a casa la domenica sera, Bossi si era rimessa completamente. Questo processo non è prerogativa esclusiva dei profeti. Il dono dello Spirito Santo opera allo stesso modo tra tutti gli uomini, donne e anche bambini. È in questo dono meraviglioso, in questo potere, che si può trovare il rimedio spirituale a qualsiasi problema. Ed ora, egli impartisce la sua parola agli uomini mediante gli angeli. Sì, non solo agli uomini, ma anche alle donne. Ora, ciò non è tutto. Ai bambini molte volte vengono date delle parole che confondono i saggi e gli eruditi. Il Signore sa come riversare conoscenza nella nostra mente, perché ci solleciti, ci guidi, ci istruisca, ci corregga e ci metta in guardia. Il Signore disse: io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore, mediante lo Spirito Santo, che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore. Enos scrisse: mentre io stavo così lottando nello spirito, ecco, la voce del Signore giunse ancora alla mia mente. Potete sapere le cose che avete bisogno di sapere. Pregate per imparare a ricevere l'ispirazione e rimanete degni di riceverla. Tenete questo canale, la vostra mente, pulito e sgombro dalla confusione del mondo. L'anziano Graham W. Doxy, che ha servito nel Quorum dei 70, mi ha raccontato un'esperienza. Sua madre, che avrebbe poi servito come consigliera nella presidenza generale della primaria, mi raccontò la stessa esperienza. Durante la Seconda Guerra Mondiale, egli fu assegnato a distanza con l'esercito in Cina. Insieme a molti altri andò a Tianjin per una gita. Salirono su un treno per tornare alla loro base, ma dopo oltre un'ora di viaggio, il treno prese a dirigersi verso nord. Capirono di essere sul treno sbagliato. Non parlavano cinese. Tirarono il freno di emergenza e fecero fermare il treno. Furono fatti scendere dal treno e non gli rimase che mettersi in cammino per tornare alla base a piedi. Dopo aver camminato per un po', videro un carrello su rotaia a funzionamento manuale, di quelli usati dagli addetti alla ferrovia. Ci salirono su e iniziarono a darsi da fare per farlo camminare lungo la rotaia. In discesa andava da solo, ma in salita doveva essere spinto. Quando giunsero a una discesa, si adagiarono sul carrello e iniziarono a scivolare giù. Graham fu l'ultimo a sistemarsi. Il posto riservato gli era nella parte frontale del carrello. Corse di lato e riuscì a saltarci su, ma nel farlo scivolò e cadde. Si ritrovò a rimbalzare sulla schiena con i piedi puntati contro il carrello per non essere investito. Mentre il carrello acquistava velocità, sentì la voce di sua madre dire: «Bud, stai attento!» Indossava degli scarponi militari. Uno dei piedi perse l'appoggio e la suola spessa dello scarpone si impigliò nel meccanismo di una delle ruote e fermò il carrello a pochi centimetri dalla sua mano. I suoi genitori, che a quell'epoca presiedevano la missione degli Stati centro-orientali, stavano dormendo in una stanza d'albergo. La madre si svegliò verso le 2 del mattino e svegliò il marito dicendogli: «Bud è nei guai». Si inginocchiarono ai piedi del letto e pregarono per la buona salute del figlio. Nella lettera successiva che il ragazzo ricevette c'era scritto: «Bud, che cos'è a c'è che non va? Cos'è successo?» Egli rispose raccontando ciò che era accaduto. Quando calcolarono l'orario, capirono che proprio mentre stava rimbalzando sulla rotaia, i suoi genitori si erano inginocchiati in quella stanza d'albergo, dall'altra parte del mondo, e avevano pregato per la sua salute. Queste esperienze in cui si hanno delle sensazioni e si prega non sono rare nella Chiesa. Fanno parte della rivelazione che il nostro Padre Celeste ci ha messo a disposizione. Uno degli strumenti più efficaci dell'avversario è convincerci che non siamo più degni di pregare. A prescindere da chi siamo o da cosa possiamo aver fatto, possiamo sempre pregare. Il profeta Joseph Smith promise che tutti gli esseri che hanno un corpo hanno il dominio su quelli che non lo hanno. Quando arriva la tentazione, potete inventarvi un tasto per cancellare quello che c'è nella vostra mente, magari le parole di un inno preferito. La vostra mente ha il controllo e il vostro corpo è il suo strumento. Quando qualche pensiero indegno si fa strada nella vostra mente, eliminatelo con il tasto per cancellare. La buona musica è uno strumento potente e può aiutarvi a controllare i vostri pensieri. Quando Oliver Cowdery fallì nel suo tentativo di tradurre, il Signore gli disse: «Ecco, tu non hai compreso. Hai supposto che te l'avrei dato, mentre tu non vi hai posto mente, salvo per chiedermelo. Ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente. Poi devi chiedermi se sia giusto. E se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto. Ma se non fosse giusto, non avrai tali sentimenti». Questo principio è illustrato dalla storia di una ragazzina che era arrabbiata con il fratello perché aveva costruito una trappola per passeri. Non riuscendo a trovare altro aiuto, si disse: «Allora pregherò al riguardo». Dopo la sua preghiera, la ragazzina disse a sua madre: «So che non riuscirà a catturare neanche un passero, perché ho pregato in merito. Sono sicura che non prenderà nessun passero». La madre rispose: «Come puoi esserne così certa?» Ella disse: «Dopo aver pregato sono uscita e ho fatto a pezzi la trappola». Pregate, anche se siete giovani e sulla cattiva strada come il profeta Alma, o avete una mente chiusa come Amulek, il quale conosceva queste cose e tuttavia non voleva conoscerle. Imparate a pregare, pregate nella vostra mente e nel vostro cuore, pregate in ginocchio. La preghiera è la vostra chiave per il cielo. La serratura è dalla vostra parte del velo. Io ho imparato a concludere tutte le mie preghiere con: «Sia fatta la tua volontà». Non aspettatevi di essere completamente immuni da difficoltà, delusioni, dolore e scoraggiamento, perché queste sono le cose che siamo venuti sulla terra a sopportare. Qualcuno ha scritto: con mani impazienti e non curanti, ingarbugliamo i piani che il Signore ha preparato, e quando gridiamo per il dolore, Egli dice: sta fermo, figlio mio, mentre io sciolgo i nodi. Le scritture promettono: niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Il Salvatore ha detto: avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Abbiamo iniziato la sessione di questa conferenza sostenendo le autorità. Il primo a essere sostenuto è stato Thomas S. Monson, come presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Conosco presidente Monson più di qualunque altro uomo su questa terra, credo. So che è stato chiamato per profezia, ha bisogno delle nostre preghiere, e anche sua moglie Frances e i loro familiari, per sostenere questo grave peso che gli è posto sulle spalle. Sarà un giorno ovvio per la Chiesa, così come lo è per me, che egli è stato chiamato per profezia e per imposizione delle mani per agire nel suo incarico, nel suo ufficio. Prego il Signore che voglia benedirlo insieme alla sua famiglia per portare avanti il grande lavoro che è posto sulle sue spalle. Rendo questa testimonianza e invoco questa benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Holy, eternal, and beloved.
Amato Padre Celeste, mentre concludiamo questa seconda sessione della conferenza generale, siamo grati per essere stati ai piedi di apostoli e profeti, di servitori di verità e testimoni di tuo figlio. Siamo gioiosi una volta ancora della restaurazione della tua chiesa, del tuo regno e del tuo Vangelo. E gioiosi nella conoscenza che sappiamo che il nostro Redentore vive. Ora, Padre, mentre lasciamo questa sessione, rinnoviamo le nostre promesse a Te di seguirti, di seguire Te, l'unico vero Dio, e di osservare i Tuoi comandamenti, di servire Te e i Tuoi figli, di seguire Te e le vie di Tuo Figlio, Gesù Cristo. Ti chiediamo, Padre, di benedirci e di avere la Tua grazia affinché le nostre debolezze possano diventare forti e che noi, tramite le nostre vite, possiamo essere abbracciati dalle braccia dell'amore e della misericordia. Caro Padre, benedicici mentre lasciamo questa conferenza affinché saremo sotto la Tua protezione. E come con i nostri fratelli riusciremo a tornare questa sera. Sopra tutte le cose, Padre, benedicici affinché possiamo essere rinnovati nelle nostre promesse e sempre qui seguire la legge del tuo regno celeste. E questo diciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference.
Vi abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro dei Pali di Bountiful e Farmington. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.